anche adesso che il cacao ha guadagnato così tanto sulle borse finanziarie, il suo prezzo è diventato veramente altissimo, anche adesso questa ricchezza non si trasferisce alla base.
Questa puntata di Globo arriva nella settimana subito dopo le feste di Pasqua. E sospetto che molti di voi abbiano mangiato più cioccolata del solito. Alcuni di voi avranno aperto le uova di Pasqua o mangiato cioccolatini ed è probabile che molti, come me, abbiate nella credenza della cucina un Tupperware riempito con pezzi di uovo di cioccolato. È anche per questo che oggi a Globo parliamo di cacao, che è ovviamente l'ingrediente principale della cioccolata, ma che serve anche per molte altre preparazioni, fra cui quelle di cosmetici. Ne parliamo ricollegandoci a notizie che forse avete già sentito in questi giorni. Il prezzo del cacao è aumentato a dismisura negli ultimi mesi, a causa di problemi ambientali e a causa di problemi strutturali. Ora, ci sono alcuni dubbi sul fatto che l'aumento del prezzo delle uova di cioccolata che si è visto in queste settimane al supermercato sia davvero da attribuire all'aumento del prezzo del cacao. Ma è vero che l'aumento della materia prima è stato eccezionale. Per fare un paragone, un anno fa il prezzo del cacao era di $2.500 alla tonnellata. Oggi è di $10.000 alla tonnellata, quindi quattro volte tanto. È da 50 anni che il cacao non costa così tanto e gli esperti dicono che il prezzo è destinato a crescere ancora. Le ragioni dell'aumento del prezzo del cacao dipendono dal fatto che oltre il 70% della produzione mondiale avviene soltanto in due paesi dell'Africa occidentali, la Costa d'Avorio e il Ghana. E in questi due paesi, negli ultimi anni, i raccolti sono andati malissimo a causa di prolungati periodi di siccità, piogge arrivate nel momento sbagliato, malattie fungine che hanno colpito le piante del cacao. Per questo il cacao sui mercati è quasi esaurito e i prezzi continuano ad aumentare. Ma questa crisi del cacao arriva da molto più lontano ed è il sintomo a sua volta di questioni più grandi che riguardano i commerci mondiali, la crisi climatica, l'economia dei due paesi produttori e il mercato delle materie prime. Per questo oggi a Globo cerchiamo di raccontarvi come dietro alla crisi del cacao ci sia una storia molto più grande. C'è la storia dei due più grandi paesi produttori al mondo, la Costa d'Avorio e il Ghana, che hanno un sistema molto peculiare di gestione delle coltivazioni che sono fondamentali per la loro economia, ma al tempo stesso sono trascurate. E c'è la storia di un grande mercato mondiale come quello del cacao, che è complicatissimo e in mano a numerosi intermediari e che troppo spesso, nonostante gli sforzi, finisce per essere un mercato mosso da sfruttamento dei coltivatori, lavoro minorile e a volte addirittura schiavitù. Insomma, la crisi del cacao è una storia molto grande, di cui forse le uova di Pasqua sono la parte meno interessante. Per questo a Globo ne parliamo con Sissi Bellomo, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di materie prime, che negli ultimi tempi si è occupata in maniera approfondita e interessante della crisi del cacao. Con lei racconteremo come funzionano le coltivazioni e il mercato del cacao, quali sono gli elementi di difficoltà temporanea e quali i problemi strutturali, e cercheremo di capire cosa c'è dietro a questa crisi che sembra settoriale e che invece forse è molto più rappresentativa di quanto sembri. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Sissi Bellomo, benvenuta.
Grazie.
In queste settimane si sta parlando molto del prezzo del cacao, che ha avuto un aumento eccezionale. A fine marzo il prezzo del cacao ha superato i $10.000 a tonnellata, che è un record storico che non si superava dagli anni 70, se non sbaglio. Mi sono tirato giù alcuni dati. Il prezzo del cacao un anno fa era $2.500 a tonnellata, 10 anni fa era $650 a tonnellata e adesso è 10.000. E gli analisti peraltro dicono che questo prezzo del cacao è destinato a salire ancora. Ora, in questa conversazione arriveremo a parlare delle cause di mercato, delle cause politiche, economiche, anche agricole, che hanno portato a questo grosso aumento, storico aumento del prezzo del cacao. Ma intanto vorrei chiederti se puoi darci due o tre elementi, qualche dritta, diciamo, per capire le dimensioni di questo fenomeno che di fatto è storico, no?
Sì, è un rally dei prezzi che veramente ha assunto delle dimensioni impressionanti. Ricorda, se vogliamo, per qualche verso la follia che c'era stata sui mercati europei per il gas. Ce li ricordiamo tutti quelli dell'estate del 2022, quando il prezzo si è avvitato in una spirale rialzista senza fine, senza tregua. Ecco, sul mercato del cacao stiamo osservando qualcosa del genere. Per fortuna il cacao non è fondamentale alla nostra vita come lo è ancora, ahimè. Speriamo presto di disfarci dei combustibili fossili come tuttora è il gas. Il cioccolato, sì, è una grave sofferenza farne a meno o ridurne gli acquisti, però voglio dire, viviamo anche senza cioccolato. Quello che sta accadendo su questo mercato comunque, come dicevamo, ha assunto delle dimensioni, delle proporzioni impressionanti. Basta osservare un paio di dettagli, insomma, già l'anno scorso le quotazioni del cacao erano salite del 70%, che è una performance che ha battuto qualunque altra materia prima, ma non solo materie prime, anche molti, moltissimi asset finanziari. Dall'inizio di quest'anno è ancora più che raddoppiato, quindi siamo quasi quadruplicati di prezzo rispetto a come era un poco più di un anno fa. Dall'inizio dell'anno questo rialzo che ha avuto il cacao ha battuto quello del Bitcoin, ha battuto quello di un titolo come Nvidia, che anche lì è una cosa incredibile, ha fatto titoloni su tutti i giornali, ma il cacao ha fatto ancora di più, è arrivato a superare, come ricordavi, 10.000 dollari per tonnellata, che è un prezzo che è più alto di quello del rame, è un qualche cosa che veramente non sta né in cielo né in terra, è un prezzo che non riflette neanche più la situazione dei fondamentali, perché come dicevamo si è innescata una spirale rialzista difficile da fermare, però è un prezzo che aveva cominciato a salire mesi fa per reali problemi, problemi nel mondo reale. La speculazione è intervenuta in un momento successivo, assecondando questo trend, hedge fund che seguono proprio la tendenza, anche con algoritmi che gli aiutano a intercettare segnali tecnici e a fare acquisti rapidissimi che battono qualsiasi trader umano. E questo intervento dei fondi speculativi ha comunque accelerato una tendenza che c'era già. E adesso peraltro stanno anche ritirandosi i fondi, si stanno fregando le mani per le ricchissime plusvalenze che si sono fatte, ma stanno facendo un passo indietro, non sono neanche più responsabili di questa spirale rialzista. Com'è iniziato tutto? È iniziato tutto perché tutte le possibili sfortune che potevano accadere nei campi, nelle coltivazioni, sono accadute effettivamente. Forse non tutti sanno che 3/4 del cacao nel mondo arriva da una regione abbastanza ristretta, l'Africa occidentale, e in particolare la Costa d'Avorio, da cui ne arriva praticamente la metà dell'offerta globale, e il Ghana, più produzioni minori anche in Camerun, in Nigeria, ad esempio, e qualcosa poi il resto arriva dall'America Latina. In Africa occidentale ci sono stati problemi successivi. È stata un'annata di Niño, che è un fenomeno meteorologico che fa cambiare la temperatura dei mari, può alterare le stagioni delle piogge, portare periodi di siccità, di pioggia in maniera anomala. Questo ha danneggiato in vari modi le coltivazioni. Ci sono state infezioni fungine, facilitate dalla grande umidità, dall'eccesso di piogge. Poi è arrivato un'ondata di calore, siccità, il terribile Harmattan, vento caldissimo, secchissimo del deserto, molto nocivo per le piantagioni di cacao, e questo ha favorito lo sviluppo di un virus delle piante. Piante che sono arbusti, gli arbusti in cui crescono le fave di cacao, che hanno una vita molto lunga, possono vivere per decine e decine di anni, addirittura si dice, non so se questo possa rispondere davvero a verità, si dice addirittura che alcune sono le stesse piante che erano state piantate in origine dai colonialisti, dai missionari che erano andati in Africa nell'Ottocento. Questo forse è più leggenda metropolitana, però certamente ci sono molte piantagioni con arbusti di cacao che hanno 30-40 anni, non vengono rinnovate, non vengono curate adeguatamente perché spesso queste coltivazioni sono in mano a famiglie, a contadini molto poveri che coltivano per sussistenza, gli basta appena per tirare avanti con la famiglia, E anche adesso, il paradosso è questo. Anche adesso che il cacao ha guadagnato così tanto sulle borse finanziarie, il suo prezzo è diventato veramente altissimo, anche adesso questa ricchezza non si trasferisce alla base.
Ok, ci hai fatto un quadro molto completo della situazione, adesso io ti proporrei di tornare lentamente indietro e di spacchettare uno a uno tutti questi temi, tutti questi elementi che ci hai dato. Anzitutto vorrei approfittare della tua presenza qui per aiutarci a capire una cosa che secondo me è abbastanza utile per capire come funziona il mercato del cacao e non solo. Nel senso che il cacao, in gergo finanziario, in gergo economico, è definito una commodity. Le commodity, e adesso do una definizione abbastanza semplicistica e basilare, diciamo così, sono quelle materie prime il cui prezzo è definito in blocco, diciamo così, per cui faccio l'esempio del petrolio, che è la commodity più importante di tutte. Il petrolio, sia che lo compriamo dall'Arabia Saudita, sia che lo compriamo dal Qatar, ha sempre lo stesso prezzo deciso da un mercato internazionale, mentre invece se prendiamo una maglietta, per esempio, una maglietta ha un prezzo diverso, che sia venduta da un negozio piuttosto che da un altro, perché ha caratteristiche diverse, mentre invece il petrolio è sempre più quello. Adesso spero di non aver dato una definizione troppo sballata, però più o meno il concetto è questo. Tanto che appunto tu che sei un'esperta di materie prime, ti occupi di petrolio, di gas naturale, di rame, ma anche di cacao, di caffè e di grano. E questa cosa a un occhio inesperto può sembrare strana, no? Nel senso, perché il petrolio e il cacao e il grano, per esempio, dovrebbero essere messi nella stessa categoria? Però questa cosa qui ha una sua logica economica, no? Per cui vorrei anzitutto chiederti di aiutarci a capire questo meccanismo. Poi andremo agli aspetti più legati al cacao, all'economia del cacao, ai paesi in cui il cacao è coltivato, però vorrei approfittare appunto della tua presenza qui per chiederti, agli occhi dei mercati, perché il petrolio e il cacao hanno, diciamo così, caratteristiche simili?
Beh, non solo agli occhi del mercato finanziario, agli occhi di chiunque in fondo. Se guardiamo a che cos'è una materia prima, le materie prime sono quei materiali che derivano da risorse naturali, dallo sfruttamento di risorse naturali. Avevo ritrosia a usare la parola sfruttamento perché non sempre è uno sfruttamento selvaggio. È quello che l'uomo ha sempre fatto, coltiviamo i campi per avere prodotti agricoli che servono al nostro sostentamento, utilizziamo materie prime minerali o metalli fin dalla preistoria per costruirci oggetti, sono tutti materiali di origine naturale, agricola o non agricola, e che successivamente vengono lavorati, vengono trasformati e che servono a produrre i beni di cui abbiamo bisogno e anche sempre di più quelli di cui non abbiamo bisogno, però è quello che normalmente accade. Per cui il petrolio è un po' la regina delle materie prime, perché finché non si supererà il suo impiego, e questo non accadrà a breve purtroppo, perché una parte di consumo viene previsto da chiunque che ci sarà ancora per molti, molti anni a venire, se non altro per fare materiali plastici o per alimentare con carburanti alcuni settori di trasporto. È un po' la regina delle materie prime, dicevo, perché è un mercato enorme, molto liquido, molto globalizzato, e perché il prezzo del petrolio si trasferisce poi molto facilmente anche i suoi rincari eventuali si trasferiscono molto facilmente nei prezzi a valle, quelli dei prodotti che poi compriamo. Però in fin dei conti il cacao serve per fare cioccolato, ma non solo, perché con il burro di cacao, pensiamo, si fanno anche dei prodotti cosmetici, delle creme, non si fanno solo le uova di cioccolata che ci mangiamo a Pasqua.
Ok. Torniamo a parlare del cacao e anche delle questioni economiche, agricole, ma anche politiche, internazionali, che riguardano appunto il mercato del cacao. Anzitutto parliamo di questa cosa molto interessante a cui tu accennavi all'inizio, per cui 3/4 della produzione mondiale di cacao è concentrata in una piccola zona dell'Africa occidentale e in particolare appunto in Costa d'Avorio e in Ghana. Peraltro in questi due paesi le regole, diciamo così, della coltivazione del cacao, le modalità della coltivazione del cacao sono piuttosto peculiari, no? C'è un sistema di piccoli, a volte piccolissimi appezzamenti, tale per cui i coltivatori di cacao sono centinaia di migliaia e sono tutti piccoli coltivatori. E poi c'è anche una questione legata al fatto che i prezzi del cacao vengono definiti raccolto per raccolto centralmente, cioè i prezzi a cui i coltivatori vendono il cacao, poi agli intermediari, che li venderanno ad altri intermediari, che poi produrranno alla fine il prodotto finito vengono definiti centralmente a livello statale. Ci puoi aiutare a capire come funziona?
Se la filiera del cacao è particolarmente lunga, complessa, macchinosa, poco trasparente, probabilmente anche afflitta da insomma, un po' di comportamenti non proprio corretti, sta di fatto che per tradizione, da sempre, sono quasi tutti piccoli appezzamenti, piccole coltivazioni, sono rare le coltivazioni di cacao grandi, molto estese o curate in modo professionale, vorrei dire. Questo quantomeno quando parliamo di Costa d'Avorio e Ghana, perché avviene un po' diversamente in altri paesi. Ebbene, in questi paesi africani, anche per garantire una sussistenza davvero alle famiglie, tutto il sistema del pagamento e della raccolta del cacao è stato un po' centralizzato. Viene garantito un prezzo per le fave di cacao, quei frutti da cui poi si parte la prima lavorazione, insomma, per ricavare per esempio il burro di cacao, e le fave vengono pagate in base a prezzi stabiliti ogni anno in anticipo dai governi. In Ghana, in Costa d'Avorio, i contadini ricevono 1.600-1.800 dollari per tonnellata, quando abbiamo visto le quotazioni sui mercati finanziari invece salire anche oltre 10.000. Resta di fatto che questi contadini africani continuano a riceverne 1.600-1.800. Adesso si sta discutendo se dargli un qualche cosa in più, se offrirgli maggiori sostegni, per esempio fertilizzanti gratis offerti dal governo, insomma comprati dal governo. I due governi di Costa d'Avorio e Ghana hanno anche dei programmi per ringiovanire le piantagioni, dicevamo che molte sono vecchie, questi arbusti andrebbero anche ripiantati. In moltissimi, per esempio, sono morti in seguito a queste infezioni virali, fungine, che ci sono state nell'ultima disastrosa stagione. È necessario estirpare gli arbusti e piantarne di nuovi se si vuole garantire sostentamento non solo alle singole famiglie dei contadini, ma i conti di questi stati dipendono in gran parte anche dalle esportazioni di cacao, che sono una voce importantissima nei bilanci pubblici. Però in questo momento la situazione è arrivata a una tensione insostenibile. La cosa drammatica è che i raccolti di cacao sono veramente crollati, si sono ridotti di un terzo le spedizioni dalla Costa d'Avorio e dal Ghana, che come dicevamo fanno quasi il 70% delle forniture mondiali di solito. Ci sono pochissime fave di cacao, quelle poche che ci sono vanno a ruba, costano tantissimo, vanno a ruba davvero perché ci sono anche fenomeni di contrabbando, intermediari con pochi scrupoli che se le accaparrano in maniera illegale, clandestina, e quindi questo sta provocando delle grosse difficoltà. Per il terzo anno consecutivo a livello mondiale è previsto che ci sarà un grande deficit di cacao, una grande mancanza rispetto alla domanda che invece continua a crescere moltissimo, perché il cioccolato non piace solo a noi e negli ultimi 30 anni la domanda globale è addirittura raddoppiata.
Ci hai raccontato questo sistema di produzione abbastanza fragile, diciamo, no? Peraltro una cosa che si legge molto nelle analisi, e tu stessa lo hai scritto sul Sole 24 Ore, è che in questo settore non vengono fatti investimenti da decenni, cioè nella coltivazione del cacao, nella coltivazione delle piante di cacao, non vengono fatti investimenti da decenni, è un settore fortemente privo di innovazione, fortemente privo di meccanizzazione. E al tempo stesso però è un settore che è anche molto laborioso, richiede una forza lavoro molto intensa. Perché proprio si tratta di staccare a mano il frutto del cacao, aprirlo con un macete, togliere i semi del cacao, che peraltro sono questa cosa inizialmente bianca, viscida, non invogliano esattamente al consumo, ecco, poi successivamente vengono essiccati e diventano quella cosa che è il cioccolato e che conosciamo. Per cui è un lavoro estenuante, laborioso, che appunto non riceve investimenti da tantissimo tempo, e questa è una delle ragioni dei problemi, nel senso che un settore che dipende ancora tantissimo dalla forza lavoro umana è un settore che è più sottoposto alle possibili crisi temporanee. Ti chiedo, ci puoi aiutare a capire come funziona questa cosa?
Molto dipende dal fatto che la produzione di cacao è concentrata in paesi poveri, in paesi in via di sviluppo, in paesi che scontano gravi difficoltà anche sociali. Pensiamo alla Costa d'Avorio, uscita solo pochi anni fa da anni di guerra civile, di problemi molto seri. E altre materie prime hanno meno difficoltà perché vuoi perché sono più diversificate come zone geografiche di provenienza e vuoi perché hanno attirato maggiormente l'interesse magari di grandi gruppi, di gruppi industriali o commerciali con mezzi economici, magari anche con intenti di trarre il massimo profitto, saccheggiando le risorse di paesi in difficoltà, però sta di fatto che capitali a volte sono comunque serviti ad ottenere una produzione più moderna, più razionale.
Questo problema della mancanza di cacao si amplifica poi in Europa, perché di recente è entrata in vigore una nuova legge europea contro la deforestazione che restringe, per così dire, i criteri ambientali per i produttori di cacao e anche di altre materie prime agricole, insomma. Questo è un problema reale, grande, esistente, cioè la legge europea risponde a un problema serio. Ti cito un tuo stesso articolo che hai scritto qualche mese fa per il Sole 24 Ore, citando uno studio scientifico pubblicato da Science, e tu scrivevi che questo studio, aperte virgolette, ha concluso che dal 2000 ad oggi, per coltivare cacao, la Costa d'Avorio ha sacrificato 360.000 ettari di foreste, ossia il 37,4% delle aree deforestate nel periodo. Mentre in Ghana il cacao si è preso il 13,5% delle aree deforestate. Per cui, insomma, uno dei grossi problemi della coltivazione del cacao è che provoca grossi fenomeni di deforestazione. E la legge europea cerca di imporre dei controlli, di imporre delle restrizioni. Il problema è che già questa legge, che è complicata di per sé, diciamo così, in un momento in cui c'è enorme carenza di cacao, crea dei grossi squilibri. Ovviamente non è colpa della legge, però, diciamo, è uno dei fattori, no?
C'è un grande divario tra le ambizioni, gli obiettivi altissimi, di protezione della natura, della necessità di decarbonizzare e quant'altro, perché poi c'è stata una grandissima produzione di nuove regole, norme e regolamenti vari da parte soprattutto dell'ultima gestione della Commissione europea, con obiettivi e intenti altissimi e nobilissimi, ma qualche volta forse, un po' di leggerezza nel capire in che cosa poi si sarebbero concretamente tradotte tutte queste aspirazioni. Ecco, nel caso delle regole sulla deforestazione che entreranno in vigore alla fine del 2024, ci si è accorti dopo le persone, i professionisti del settore avevano allertato che sarebbe stata un'impresa immane, ma ci si è accorti dopo che forse veramente si è fatto un passo molto difficile da compiere, tant'è che ci sono pressioni anche, insomma, per dilatare un po' i tempi, per consentire un maggiore adattamento, perché in pratica dovrà esserci un tracciamento meticoloso di tutti i prodotti agricoli, quindi non solo il cacao, anche il caffè o l'olio di palma che ha provocato devastazioni di foreste ancora più importanti, in quel caso in paesi del sud-est asiatico, in Malesia, in Indonesia. Ecco, per tutti questi prodotti bisognerà essere attrezzati per fare un tracciamento meticoloso dal campo fino alla fabbrica, in catene di rifornimento, in filiere molto complesse, molto frammentate, in cui ci sono molti piccoli produttori, come quella del cacao, diventa una cosa veramente, veramente difficile, ai limiti, dell'impossibile tracciare. Per accertarsi che non provengano da terreni sottratti alle foreste, il prodotto fin dal campo del piccolo coltivatore è un'impresa immane. Se ci si riuscirà, probabilmente perché si chiuderà non un occhio, ma due occhi sulla reale provenienza del prodotto, perché sarà impossibile distinguere per davvero, probabilmente, o comunque difficilissimo in questo momento.
L'altro gigantesco problema di cui non abbiamo parlato finora, che è un problema strutturale che non dipende soltanto dalla questione dei prezzi che abbiamo raccontato, è quello che il mercato del cacao, come avviene peraltro con moltissime altre materie prime agricole, È uno dei mercati più iniqui del mondo. È un mercato in cui c'è un problema grande, enorme, di sfruttamento dei lavoratori. Leggevo di recente alcuni dati: il 70-80% dei coltivatori del cacao nell'Africa occidentale vive sotto la soglia di sussistenza. Tra il 30 e il 50% di questi vive sotto la soglia di estrema povertà, che significa che addirittura rischia quasi la fame. E inoltre c'è un problema serio, grave, di lavoro minorile. E, come dicevi tu, c'è anche il problema dei profitti del mercato del cacao, che è un mercato che vale circa 140 miliardi di dollari all'anno, e di questi 140 miliardi di dollari ai coltivatori non arriva quasi niente. Quindi volevo chiederti se ci puoi raccontare e spiegare questo problema.
Ma questo è un problema che non parte tanto dai mercati delle materie prime o dalle speculazioni finanziarie che possono venire sulle materie prime. È un problema antico, è un problema di mondo ricco contro mondo in via di sviluppo, è un problema che esiste dai tempi in cui ci si serviva di schiavi o dal periodo coloniale. E il mondo industrializzato, il mondo sviluppato, il nostro mondo ricco, ha consumi che sono cresciuti enormemente. Ecco, combattere gli sprechi, combattere l'eccesso, combattere lo sfruttamento ovviamente dovrebbe essere una priorità per qualunque governo. Oggettivamente in certe filiere diventa molto difficile anche accertarlo. Bisognerebbe responsabilizzare e punire ogni forma di abuso. D'altronde è quello che si cerca di fare, ma come si diceva, è molto difficile provarlo, e comunque è un fenomeno che tende a ricrearsi. Adesso noi colonialisti di un tempo magari ce l'abbiamo, l'opinione pubblica che ci sorveglia e che ci mette spalle al muro, anche se poi magari è difficile punire abusi, comunque questi vengono messi in evidenza. Ci asteniamo noi, arrivano magari società cinesi che hanno un'attenzione pubblica che è molto più difficile che evidenzi forme di sfruttamento. E quindi lo sfruttamento non cessa, cambia lo sfruttatore. Insomma, sono discorsi filosofici. A me personalmente viene molto difficile fare il discorso battagliero, ora di finirla, puniamo le multinazionali. Io mi auguro che si possa essere sempre più attenti, vigilanti ed efficaci nel prevenire sfruttamento di lavoratori.
Questa questione dello sfruttamento è effettivamente un problema strutturale, no? Nel senso, c'è questa lunghissima catena di produzione e distribuzione del cacao tramite vari intermediari, che poi alla fine diventa il cioccolato che arriva nelle nostre uova di Pasqua, nelle nostre tavolette di cioccolato. Questa lunghissima catena, da che parte ha il problema? E questo non vale ovviamente solo per il cacao, vale per tantissime cose, no? Tu dici che non possiamo addossare tutta la colpa sulle multinazionali, no? Perché fanno parte di un sistema complesso, anche se ovviamente di responsabilità ce le hanno e ce le hanno grandi, appunto. Però al tempo stesso queste multinazionali rispondono a una richiesta del mercato, cioè a una richiesta nostra, nel senso che noi vogliamo la tavoletta di cioccolato a 2 euro e non la vogliamo a 5 euro, perché altrimenti non la compriamo. Poi anche qui dipende, però tendenzialmente le multinazionali rispondono a una richiesta nostra, tanto che appunto una delle ragioni per cui in questi giorni si sta parlando tanto di cacao e di cioccolato è che i consumatori sono un po' delusi perché le uova di cioccolato costano tanto. E quindi mi chiedo, a che punto della catena sta l'errore? Sta nei coltivatori, sta negli intermediari, sta nei produttori, sta nei consumatori? Lo so che è una domanda molto ampia, quasi, quasi filosofica, che non riguarda peraltro soltanto il cacao, però ti faccio un altro esempio. Qualche tempo fa parlavo con una persona che si occupa dei diritti dei coltivatori di caffè, che è un altro mercato ovviamente, no? In America Latina, non è in Africa, stiamo parlando di due cose molto diverse. Però lui mi raccontava appunto dei problemi di sfruttamento, di schiavitù, di lavoro minorile che in alcune circostanze colpiscono anche la coltivazione del caffè. E a un certo punto gli ho chiesto: ok, ma a questo punto mi puoi aiutare a capire come faccio a comprare del caffè in Italia con un buon livello di sicurezza che questo caffè non è stato coltivato da persone sfruttate, da schiavi? E lui mi ha risposto: è impossibile. È impossibile. O tagli completamente gli intermediari, per cui prendi contatto direttamente con dei coltivatori di caffè. In America Latina, appunto, stavamo parlando di caffè, non di cioccolato, non di cacao. E compri direttamente da loro a un prezzo equo che ti diranno loro, il caffè, cosa che per un consumatore normale occidentale è quasi impossibile. Si stesse parlando di barbabietole, magari uno ce la fa, però caffè è impossibile. Oppure è impossibile avere la garanzia che quel caffè non sarà coltivato da schiavi. E lo stesso vale per il cacao, perché vari studi fatti da varie ONG ci dicono che il cacao che è nelle nostre uova di Pasqua, che è nei supermercati, che è nelle barrette di cioccolato, ha buone probabilità, non la certezza, ma ha buone probabilità di essere stato coltivato da persone sfruttate, da schiavi.
Sono tristemente d'accordo, era quello che dicevo poco fa sulle norme antideforestazione, ma si applica anche al resto. È talmente difficile assicurarsi che non si mescolino ad altri prodotti buoni dal senso, dal punto di vista etico, con prodotti cattivi, che alla fine in qualche punto della filiera tocca chiudere un occhio o anche due. È il segreto di Pulcinella. Prodotti soprattutto come il cacao, come il caffè, in cui i lotti in qualche punto dell'intermediazione si mescolano, i lotti di prodotto, per cui ho i sacchi che vengono dalla piantagione dove sono tutti felici e contenti, adulti e ben retribuiti, che a un certo punto è possibile che si mescolino al sacco della coltivazione accanto in cui invece lavora il bambino di 6 anni. Come si fa? Abbiamo una polizia globale in grado di monitorare tutto questo? Non abbiamo una polizia globale, ma basta andare nelle nostre campagne, davvero. A volte andiamo a comprare il cacao equo e solidale, il caffè equo e solidale e chiudiamo gli occhi e ci dimentichiamo, ci anestetizziamo sul fatto che c'è gente che si massacra anche nei campi di casa nostra e che ci sono bambini immigrati. Persone che ricevono 1 euro all'ora per raccogliere i nostri pomodori, perché è ovvio che con il benessere arrivi anche una volta che uno ha la pancia piena, arrivano a quel punto i pensieri successivi, ma io la pancia me la sono riempita a costo di aver sfruttato qualcuno o meno. È giusto, è sacrosanto che ce lo facciamo, non voglio essere fraintesa. E dobbiamo alzare le barriere di controllo il più possibile, anche a casa nostra e anche nel resto del mondo. Però sono tristemente d'accordo con l'esperto di cui mi raccontavi sul fatto che la certezza di comprare un prodotto buono, etico, è quasi impossibile da raggiungere.
Visto che abbiamo parlato appunto di questa lunga catena di intermediari, ci può aiutare a capire il viaggio che fa il cacao dalla pianta allo scaffale del supermercato? Qual è appunto la catena? Chi sono gli intermediari che lavorano in questo mercato?
Ci sono tanti intermediari, alcuni ben poco trasparenti e ben poco identificabili, e ci sono anche invece grandissime società di commercio di materie prime o grandissimi gruppi che distribuiscono e lavorano materie prime agricole in tutto il mondo. Si parte dal campo, come dicevamo, da queste coltivazioni spesso di famiglie molto povere, molto umili. I governi africani del Ghana e della Costa d'Avorio sono organizzati in modo simile. Viene garantita una retribuzione che, come abbiamo visto, ormai è molto disallineata alla realtà ai coltivatori. Vengono raccolte le fave di cacao in punti di raccolta, magari e lasciate essiccare al sole, anche all'aperto, anche su grandi teloni al sole africano. E da qui vengono inoltrate verso impianti di lavorazione. Anche lì, come si diceva, in questi paesi si è cercato un po' di incentivarne la creazione di fabbriche di prima lavorazione, perché altrimenti un tempo finivano tutti in un sacco le fave di cacao e qualsiasi valore aggiunto delle lavorazioni successive veniva perduto dai paesi africani. Adesso non è più così, ci sono impianti che producono burro di cacao, per esempio già in Ghana, già in Costa d'Avorio, e un'altra parte migra verso impianti all'estero, ancora sotto forma di cacao essiccato, di fave di cacao abbastanza grezze, per dire,
il prodotto o la fava prendono poi la via dell'esportazione. È qui che ci sono moltissimi intermediari ed è qui che ci sono forse gli anelli più fragili, più deboli della catena, quelli attraverso i quali forse è più facile che si mescolino prodotti eticamente buoni e prodotti eticamente meno buoni. Molti intermediari sono dei commercianti singoli, locali, ci sono ampi fenomeni anche di contrabbando, di mercato nero, di illegalità, e ci sono invece molti agenti assolutamente che operano alla luce del sole, nella legalità, ci sono agenti che operano per conto, come si diceva, di grandissime società come la Cargill americana, multinazionale enorme che si occupa di molte materie prime agricole e che muove veramente gran parte del mercato, ma non è l'unica. E infine si arriva all'industria dolciaria, all'industria cioccolatiera e agli ultimi anelli della catena. Se va bene, in tutta questa lunghissima filiera si è riuscito a mantenere un certo grado di controllo e si può avere una certa approssimazione, una certa sicurezza del fatto che non abbiamo comprato proprio il frutto della schiavitù di un lavoratore o di un bambino costretto a lavorare con il machete in mano invece che andare a scuola, o il frutto di un campo che è stato sottratto a foreste indispensabili per la nostra atmosfera. Però, come si diceva, la certezza assoluta è un po' difficile proprio per... Più la filiera si fa complessa e più gli intermediari si moltiplicano, più è lungo il viaggio di un prodotto dal punto in cui nasce al punto in cui viene consumato,
più la filiera è porosa
rispetto ad abusi, a malintenzionati, a crimini, a illegalità di ogni genere.
Alcuni analisti dicono che questo forte aumento dei prezzi del cacao è soltanto all'inizio, no? In queste settimane se ne è parlato abbastanza, anche perché appunto in Europa è appena trascorsa la stagione pasquale, si parla dell'aumento dei prezzi delle uova di Pasqua. Peraltro, visto che l'argomento l'abbiamo già citato un paio di volte, io sinceramente non ho ancora capito e ho un po' di dubbi sul fatto che questo aumento dei prezzi che stiamo vedendo al supermercato sia davvero derivato dalla crisi del cacao o sia invece derivato piuttosto dall'inflazione normale, quella che ha colpito anche tutti gli altri beni. Però, insomma, molti rappresentanti di grandi aziende dolciarie, anche internazionali, hanno detto che per rispondere a questa crisi bisogna agire in maniera anche pesante, soprattutto sui prezzi, per cui si parla di aumento dei prezzi, si parla anche della cosiddetta shrinkflation, no? Del fatto che la quantità di cacao nei prodotti verrà modificata perché il prodotto diventi o un po' più piccolo o perché magari ci sia un po' meno cioccolato, un po' più, non lo so, un po' più caramello, ecco per dire, questa è la shrinkflation, no? L'idea che lo stesso prodotto mantiene lo stesso prezzo ma diventa un po' più piccolino. È così? Siamo davvero all'inizio di un grande momento in cui il cioccolato costerà un sacco di soldi?
È possibile, perché il cacao che è finito nel nostro uovo di Pasqua che mangiamo adesso è stato comprato o quantomeno negoziato un annetto fa. Per cui anche solo questo aspetto ci fa pensare che ci sarà, come sempre accade, un'onda lunga nella trasmissione dei rincari.
Certamente, come sempre accade, di nuovo non è uno specifico del cacao, talvolta si coglie al balzo l'occasione che si parla molto anche sui giornali del rincaro di una certa materia prima per ritoccare i listini, perché così la gente capirà. E d'altra parte in questo sistema contribuiscono anche molti giornali che non gli par vero di fare quei bei titoli cliccabili. Tutti gli anni c'è il servizio su ma quanto mi costa andare di più in vacanza, ma quanto sono saliti i pedaggi autostradali, ma ecco la cena di Natale, il cenone di Capodanno, signora mia, no, è lì. Beh, in un ambiente di questo genere, allora se io cioccolataro aumento il prezzo adesso, anche se effettivamente magari il cacao l'ho comprato quando costava un terzo di adesso, la gente lo capirà, è così. Però le materie prime sono comunque prodotti ciclici, soggetti ai cicli. Quando un prezzo sale moltissimo, poi prima o poi scende, e fa meno titoli quando scende tanto sui giornali di quando sale tanto. C'è un aspetto sul cacao che però è effettivamente preoccupante, che l'unica vera reazione in questo caso per riequilibrare la domanda con l'offerta nel breve può solo essere una contrazione della domanda, perché l'offerta non può reagire rapidamente, perché piantare adesso una pianta di cacao prima che diventi produttiva occorre qualche anno, perché ancora adesso con tutti questi rialzi di prezzo non sembra che ci sia un maggiore benessere a livello di coltivazione di contadini, di appezzamenti di terreno, per cui non siamo autorizzati a pensare, non ci riesce facile pensare che ben presto ci metteranno quintalate di fertilizzante, di antifungino, e sarà un po' lungo il processo di aggiustamento e molto sarà legato alla domanda. Torno al mio esempio dell'inizio, anche con il gas dicevamo non sarebbe finita mai. Non sarebbe finita mai, oh mio Dio, e i prezzi sono tornati ai livelli di prima della guerra in Ucraina, effettivamente, nonostante abbiamo perso quasi completamente il gas russo, e anche in questo caso molto dipende dal fatto che noi di gas ne consumiamo molto meno. E la domanda che ha reagito più dell'offerta nel caso del gas. Ne risparmiamo perché siamo più bravi, abbiamo installato più rinnovabili, ne risparmiamo perché siamo più in difficoltà, molte industrie non sono ripartite per davvero, ne risparmiamo perché abbiamo sofferto per il caro bollette, quindi magari abbiamo imparato a spegnere un po' più spesso o abbassare il termostato. Comunque è la domanda che si è ridotta di quasi un quinto, la domanda di gas, e in gran parte non è ancora tornata, e il prezzo è sceso. Secondo me è più facile che consumiamo meno cacao rispetto a meno gas. È triste magari, ma è più facile. Consoliamoci in qualche altro modo. La domanda scenderà, deve scendere, e prima o poi aumenterà un po' anche l'offerta.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e di diffondere questo podcast sui social se l'avete trovato interessante. E adesso, Sissi Bellomo, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
È difficile che io tragga molta ispirazione da una singola cosa, da un singolo titolo, da una singola fonte. In genere faccio un collage di ispirazioni, di fonti, e mi si intreccia tutto nella testa. Mi avevate chiesto di consigliare un qualche cosa a tema, e il primo film che mi è venuto in mente è Fragola e cioccolato, un vecchio film cubano interessante sugli omosessuali a Cuba. Pensare al cacao mi ha fatto ripensare a quel film, che è anche un libro, un film d'autore che aveva forse anche preso un premio a Berlino e che consiglio di andare a ripescare. Oppure il romanticissimo Chocolat, più recente, con una splendida Juliette Binoche, che è un'attrice che mi piace da matti. Come andando sui social, io non sono super social, non sono molto da social media, frequento solo quelli professionali, ex LinkedIn, ci sono analisti molto bravi che seguo, colleghi giornalisti molto bravi. Nel caso del cacao devo dire che ha seguito in modo eccezionale la cosa Javier Blas, che è un ex giornalista della Financial Times, passato poi a Bloomberg, è veramente un ciclone, non si occupa solo di cacao, una persona che non so quando dorma, l'ho conosciuta tanti anni fa, spagnolo, persona con grandissima testa, grandissima voglia di emergere, che è riuscito a farsi strada nella City, diventando un giornalista di rilievo mondiale per le materie prime.
Consiglio di seguirlo senz'altro.
Sissi Bellomo, grazie.
Prego.